Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Come promesso, parliamo quest'oggi di Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta anche Rina. Nacque ad Alessandria il 14 agosto 1876 e morì a Roma il 13 gennaio 1960. È stata una scrittrice, poetessa e giornalista. È ricordata soprattutto per il suo romanzo autobiografico intitolato Una donna, in cui dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Sibilla è figlia di Ambrogio Faccio, un professore di scienze, e di Ernesta Cottino, una casalinga. Era la maggiore di quattro fratelli, visse a Milano fino all'età di 12 anni, quando interruppe gli studi per il trasferimento della famiglia a Civitanova Marche, dove il marchese Sesto Ciccolini aveva offerto al padre la direzione della propria fabbrica. Fu il padre a spingere Rina a lavorare come contabile nello stabilimento. E anche questo è già un primo momento in cui questa giovane ragazza si vede praticamente costretta ad abbandonare gli studi, a dedicarsi a un lavoro che magari per lei era l'opposto, rappresentava l'opposto delle aspirazioni, delle ambizioni a cui lei già fin dalla prima adolescenza ambiva. La sua adolescenza fu infatti infelice. Nel settembre del 1890 la madre, sofferente da tempo di depressione, tentò il suicidio gettandosi dal balcone di casa. La sua crisi si accentuò progressivamente negli anni, provocando tensioni inevitabili nei rapporti familiari. Dopo pochi anni, la donna fu ricoverata nel manicomio di Macerata, dove morì nel 1917. Nel febbraio del 1892, a 15 anni, Rina fu violentata da un impiegato della fabbrica. E lasciamo perdere questi nomi, che non mi pare proprio il caso, né non è il caso di stare a rinvangare anche i nomi, perché poi ci possono essere degli eredi, ci può essere qualche persona per bene che ascolta e che non ha piacere di sentire nominare qualche nonno, qualche bisnonno, qualche parente che ha commesso delle azioni ignobili, no? Quindi non voglio nominare il nome del violentatore, tanto non cambierebbe nulla sapere i suoi dati anagrafici. Purtroppo avvenne che, secondo i dettami dell'epoca, secondo la bigotteria, il bigottismo, come vogliamo dire, non lo so, avvenne che il 21 gennaio del 1893 Sibilla viene costretta a sposare questo violentatore, dal quale lei avrà un bambino. E siccome non si poteva avere bambini illegittimi nemmeno in caso di violenza carnale, cari amici ascoltatori, quanto è ipocrita l'uomo, fatemelo dire. Ebbene, fu costretta a sposare questo tizio, del quale non voglio citare il nome, e diviene ovviamente prigioniera in una convivenza oppressiva, no? Con un marito che continua a abusare di lei, che lei ovviamente non ama, non può amare, non potrebbe mai amare, di una vita condotta in una cittadina della quale percepiva il gretto provincialismo, si dedica, certo, perché è una donna sensibile, si dedica al figlio che chiama Walter, nato nel 1895, e che rappresenta per lei un motivo di vita, insomma, una fuga, dice la critica, una fuga dall'oppressione della propria esistenza. La caduta di questa illusione la portò a un tentativo di suicidio, dal quale volle sollevarsi attraverso l'impegno a realizzare aspirazioni umanitarie con letture e articoli che le furono pubblicati a partire dal 1897 nella Gazzetta Letteraria, nell'Indipendente, nella rivista femminista Vita Moderna e nel periodico di ispirazione socialista Vita Internazionale. A questi anni risale la corrispondenza con un'altra impegnata nelle battaglie per l'emancipazione femminile, Giorgina Crawford Saffi, e con il marito di lei, Aurelio Saffi. Quindi siamo proprio agli albori del movimento femminista, siamo alla nascita dei primi fermenti. E quanto ci hanno messo questi fermenti a nascere dopo secoli e secoli di oppressione, no? Femminile. Solo le donne aristocratiche riuscivano a condurre una vita decente, rispettabile, ma le donne proletarie, le donne del popolo, le cosiddette casalinghe, questo termine che ancora oggi si usa, purtroppo le casalinghe erano costrette soltanto ai lavori di casa, ad essere le schiave di casa, a fare un sacco di figli, perché gli uomini non badavano neanche sessualmente a premunirsi un po' per evitare queste continue gravidanze che rendevano le donne anche poi da un punto di vista fisico fragili, più fragili, no? Veniva succhiato proprio la linfa vitale di queste povere donne.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo giornate senza fine, silenzio, che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? alle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se Jackie non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con.
Trasferitasi nel 1899 a Roma, dove il marito, quel marito, fu licenziato dall'impiego e aveva avviato un'attività commerciale, a Rina Faccio fu affidata la direzione del settimanale socialista L'Italia Femminile, il che non è poco per l'epoca e per le idee, l'impegno sociale sul femminile della Aleramo, eh? La direzione di questa settimanale socialista, L'Italia Femminile, fondata da Emilia Mariani, nel quale tenne in particolare una rubrica di discussione con le lettrici e ricercò la collaborazione di intellettuali progressisti quali Giovanni Cena, Paolo Mantegazza, Maria Montessori, Ada Negri, Matilde Serao, insomma sono tutti nomi di rilievo, nomi importanti che poi sono passati alla storia della letteratura, insomma alla storia in genere, e divenne anche l'Aleramo grande amica di Alessandrina Ravizza, conobbe influenti dirigenti socialisti come Anna Kuliscioff e Filippo Turati, pensate, niente meno Filippo Turati, iniziò una relazione col poeta Guglielmo Felice Damiani. Poi, in seguito a dissensi con l'editore Lamberto Mondaini, lasciò già nel gennaio del 1900 la direzione del settimanale dove lavorava e dovette seguire la famiglia nuovamente a Porto Civitanova, dove il marito, quel marito, aveva ricevuto l'incarico di dirigere la fabbrica al posto del suocero dimissionario. Dal 1901 al 1905 collaborò con la rivista Unione Femminile, pubblicata dall'Unione Femminile Nazionale, di cui diventò socia nel 1906. I difficili rapporti familiari la convinsero ad abbandonare, finalmente, ma insomma, fatemelo dire, ad abbandonare questo marito, insomma, però abbandonando il marito dovette in qualche misura abbandonare anche il figlio e si trasferì a Milano nel febbraio del 1902, legandosi a Giovanni Cena, direttore della rivista Nuova Antologia, alla quale la Faccio collaborò e iniziò a scrivere, su sollecitazione dello stesso Cena, il romanzo Una donna. Nostra, tutta nostra è la città.
fornello da cavare, il lucchita parendo andiamo al ritmo del bicchiere, e brillo siamo d'amor da sentire di piacere.
E non vedi in vita la pace, o il gigolè, o il gigolè, con un'ultima volta. Vibra un amor per l'uomo forte senza scrupoli e brutal, con lui viviamo e dividiamo, con la gioventù per le lotte e di piacere. Noi non lo siamo regine, sovrane, fino alla mare, vogliamo regnare, alla prima alba c'è
Una donna, edito nel 1906, è la vicenda della stessa vita di Sibilla Lerama, dall'infanzia fino alla sofferta decisione di lasciare il marito e soprattutto il figlio in nome dell'affermazione di una vita libera e consapevole e contro la costrizione e l'umiliazione dell'esistenza che un'ipocrita ideologia del sacrificio intende imporre alle donne. Una donna fu pubblicato sotto lo pseudonimo di Sibilla Lerama, lo sappiamo, e qui si dice che le bozze, diciamo, del romanzo furono riviste da questo Giuseppe Cena, e ci mise un po' le mani. La Sibilla Lerama si lamentò di questa intrusione maschile nel suo lavoro. Con queste parole asportò egli dal mio libro le pagine dove io diceva il mio amore per Felice. E io accettai a amputare così quello che voleva, che gridava essere opera di verità. Come un altro qualunque dei tagli operati sul manoscritto, come su un qualunque lavoro letterario, un lavoro, specie di lavoro di editing, insomma, io uncinò i margini con parole sue. Vabbè, comunque, insomma, a noi interessa fino a un certo punto. Se lei non era d'accordo su questo rimaneggiamento che in qualche modo questo Cena operò sul suo manoscritto, doveva impedirglielo. Poche parole, il discorso è questo. La Lerama continuò comunque, dopo la pubblicazione del suo libro importante, passato alla storia, continuò la propria attività nel movimento femminista, fece parte del comitato promotore della sezione romana dell'Unione Femminile Nazionale, si impegnò in una delle principali attività della sezione romana, l'istituzione di scuole serali femminile e di scuole festive e serali per contadini e contadine dell'agro romano. Questo è importantissimo, no? Perché non è soltanto un impegno nei confronti del femminile, dei diritti della donna, ma è un impegno sociale in genere, no? Dare la possibilità a persone, diciamo, umili di potersi acculturare, no? E fece parte anche del comitato per l'istruzione delle popolazioni del Mezzogiorno, questo è importante, no? Costituito dopo il terremoto, il terribile terremoto di Messina del 1908. Dal movimento femminista la Aleramo si distaccò dopo un po' di tempo, giudicandolo una breve avventura eroica all'inizio, grottesca sul finire, un'avventura da adolescenti, sono parole sue, inevitabile e ormai superata. E quindi si trattava ora, secondo lei, di rivendicare e esprimere la diversità femminile in un altro modo, probabilmente. Il mondo femmineo dell'intuizione, dice lei, sono parole sue, questo più rapido contatto dello spirito umano con l'universale, se la donna perverrà a renderlo, sarà certo con movenze nuove, con scatti, con brividi, con pause, con trapassi, con vortici sconosciuti alla poesia maschile. Quindi in pratica lei vorrebbe siglare, vorrebbe anticipare con parole nuove, con modi nuovi, con concetti nuovi, una poesia, un modo di fare poesia, di fare letteratura, tutta al femminile.
Stelle, c'è qualcuno le vuole bene, donna solo per qualche giorno, poi ti trattano come un porno, donna ti dicono violentate, molte quelle delle borgate, ma quegli uomini sono duri, e quelli godono come un muli, donna come la invece la prende a botte, donna come un mazzo di fiori, quando è sola ti fanno fuori, donna cosa succederà, quando a casa non tornerà. Addosso in quella strada nessuno passa, donna fatti legare al palo e le tue mani ti fanno male, donna che non sente dolore quando il freddo gli arriva al cuore, quello ormai non ha più tempo e se n'è andato soffiando il vento. A casa non tornerai, non tornerai.
Terminata la relazione con Cena, Sibilla Aleramo condusse una vita piuttosto errabonda, femminista, pacifista. Dopo il 1945 diventa una convinta comunista, ma non si adegua mai a ruoli o immagini femminili di tipo tradizionale. Lei è, oltre ad essere una femminista convinta, è anche una anticonformista convinta, quindi non ama conformarsi a nessun ruolo classificato, insomma, no? Aleramo ebbe una grande amicizia con una certa Lina Poletti tra il 1908 e il 1909, no? E non c'è nulla di strano, era una relazione anche un po' di carattere così di attrazione sessuale, no? tra le due donne, insomma. Nel 1911 soggiornò a Firenze collaborando al Marzocco. Nel 1913 a Milano si avvicinò ai futuristi. Questa è una cosa abbastanza strana, perché i futuristi, lei che si definiva comunista o che aveva una simpatia per i comunisti, poi insomma si avvicina ai futuristi, che insomma sono di tutt'altra tendenza culturalmente, no? Però abbiamo già avuto modo di poter rilevare praticamente in quasi tutti i poeti che abbiamo visitato, gli artisti che abbiamo visitato, questa ambiguità, soprattutto dal punto di vista ideologico-politico. È molto difficile per tutti, per l'uomo comune, ma per l'intellettuale in maniera particolare, riuscire poi a inquadrarsi, a convincersi che una certa ideologia politica sia quella che noi abbiamo adottato per il nostro schema mentale. A Parigi conobbe Apollinaire, a Roma ebbe un'amicizia importante con Grazia Deledda. In questo periodo ebbe numerose brevi relazioni sentimentali, come lei stessa raccontò più tardi nelle pagine dei diari. Ebbe una relazione con Vincenzo Cardarelli, del quale abbiamo già parlato abbondantemente in alcuni nostri programmi. E poi altri personaggi importanti fecero parte della sua vita, sia intellettuale sia sentimentale: Giovanni Papini, Clemente Rebora, Umberto Boccioni, Salvatore Quasimodo, pensate, sono personaggi di un calibro non indifferente. Durante la Prima Guerra Mondiale conobbe finalmente arriviamo a questo punto cruciale, conobbe Dino Campana. Il poeta non era al fronte, ufficialmente in cura a causa di una nefrite. A seconda delle fonti alle quali noi attingiamo per avere notizie, troviamo diversità di racconti, no? Abbiamo riferito che Campana fu esonerato dal servizio militare perché già era stato rinchiuso in manicomio, quindi dava segni di squilibrio mentale. Ora qui troviamo che invece la causa dell'esclusione dalla vita militare di Campana fu una nefrite, ma insomma ci interessa poco tutto sommato, no? E poi invece ci interessa di più, semmai, il discorso che uno come Campana potesse in qualche maniera essere inquadrato in uno schema di vita militare. Ecco, questo effettivamente è una cosa alquanto strana, ma sappiamo che fu lo stesso Campana che voleva arruolarsi nell'esercito e che fu poi riformato. In realtà Campana è stato riformato non per una nefrite, ma proprio perché già dava segni di squilibrio mentale, perché era già stato ricoverato in cura all'ospedale di Marradi nell'estate del 1915. Leramo si interessa a Campana dapprima da un punto di vista letterario, perché conosce per vie traverse le sue poesie, gli arrivano i suoi scritti, le sue poesie, lei rimane sconvolta dal modo di scrivere di Campana, insomma, è attratta dalla psicologia letteraria poetica di questo uomo. Nel frattempo lei si dedica a una vita mondana abbastanza cospicua, nel senso che frequenta salotti, mentre Dino Campana sappiamo che aveva un carattere schivo e appartato, e quindi il loro rapporto non poteva che essere un rapporto tormentato, seppure da un punto di vista di attrazione sessuale e anche intellettuale, appassionato, estremamente appassionato, però diventa un po' una lotta, perché Campana ha un carattere, un'indole violenta, all'antica poi nel modo di concepire il rapporto uomo-donna. Campana, per Campana la compagna deve essere succube, deve comunque essere disciplinata. Lui ha un concetto della donna molto antiquato, e mentre sappiamo bene, abbiamo visto, abbiamo avuto modo di ispezionare il mondo mentale della Leramo, lei è di tutt'altra formazione mentale. Quindi che cosa succede? Succede che avvengono fughe, inseguimenti, brevi riappacificazioni, ma poi ancora botte, perché i due si picchiano, insulti, sputi, morsi, graffi, insomma. Nel film di Faccini ci sono sequenze molto forti, da questo punto di vista. Lui non ci risparmia questa violenza di Campana nei confronti di Leramo, non ci risparmia queste scene di violenza. Vi invito ancora una volta a guardare il film di Faccini, perché è il più aderente alla vita di Dino Campana e quindi anche di Sibilla Aleramo. Lei cerca di farlo curare perché lo ama, è innamorata di questo uomo, però le cure che verranno praticate a Campana non riescono a portare a nessun esito, e quindi purtroppo sappiamo come andrà a finire la storia di Dino Campana nel manicomio, dove alla fine lui troverà la morte perché un filo spinato non custodito gli procurerà delle ferite mortali.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. Ecco la spunta, lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada a tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. Ecco la spunta al bulletto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Ah, della femminista, tango della ribellion, con la chioma sciorta al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va, fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia, gliene frega poco o niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più? Ah, tango della femminista.
tango della femminista, dal movimento femminista romano, un brano inciso, registrato nel 1973. Dopo una prima fase di opposizione al regime, nel 1925 firmò il Manifesto degli Intellettuali Antifascisti e nel 1929, costretta all'indigenza, si incontrò con Mussolini, l'Aleramo, ottenendo di essere ammessa all'Accademia d'Italia, posizione che prevedeva un sussidio economico. Da allora iniziò anche a elogiare il regime sulle pagine dei giornali, ricavandone modeste fonti di reddito ulteriori, oltre a godere della protezione del governo. Nel 1933 si iscrisse all'Associazione Nazionale Fascista Donne Artiste Laureate. Nel 1943, però, si rifiuterà di trasferirsi a Salò, come ordinatoli dal Ministero della Cultura, definendo quest'ultima pagina del fascismo come vergognosa. Ma insomma, io vorrei sapere qual era la pagina del fascismo che non era vergognosa. Abbiate pazienza, cari amici ascoltatori, quando leggo queste citazioni di cronaca degli artisti, e di artisti così importanti comunque che sono passati alla storia, non posso fare a meno di commentare, eh? E così siamo agli ultimi anni del suo periodo di appartenenza al fascismo e finalmente arriviamo all'iscrizione al PC. Terminata la relazione con Enrico Emanuelli, più giovane di Sibilla, di 33 anni, nel 1936 ella si innamorò, ricambiata, di Franco Matacotta, uno studente di 40 anni più giovane di lei, a cui restò legata per 10 anni. Al termine della Seconda Guerra Mondiale si iscrisse al Partito Comunista Italiano, impegnandosi intensamente in campo politico e sociale e collaborando con l'Unità. Nel 1948 partecipò al Congresso Mondiale degli Intellettuali per la Pace, che si tenne a Breslavia. Morì a Roma a 83 anni nel 1960, dopo una lunga malattia. Gli ultimi anni della propria vita sono documentati dalle sue lettere, pubblicate in Lettere ad Elio, il poeta Elio Fiore. È sepolta presso il cimitero del Verano di Roma. Per 30 anni il figlio Walter non volle incontrarla, le scrisse solo per comunicarle la morte del marito. Si rividero nel 1933, ma l'incontro si concluse con grande amarezza, come lei scrisse in Diario di una donna. Si incontrarono nuovamente nel 1947 e Walter, che aveva perso un figlio diciottenne un anno prima, le presentò l'altro figlio e fu il terzo e ultimo incontro che ebbe luogo a Roma sul letto di morte di Sibilla. Ecco, cari amici ascoltatori, un personaggio pieno di chiaroscuri, di ambiguità, quello di Sibilla Aleramo. D'altra parte, questi chiaroscuri e queste ambiguità, soprattutto di carattere politico, le abbiamo riscontrate in molti poeti che abbiamo visitato. Da una parte cedere comunque, o per bisogno o per altri motivi, al regime fascista, dall'altra iscriversi poi al Partito Comunista, quindi saltare da praticamente da una riva all'altra, da una sponda all'altra del torrente, come se fosse la cosa più semplice del mondo, fa parte della vita di ogni giorno comunque di tutti noi, non dimentichiamoci che il modo di porsi dell'essere umano nei confronti della politica non è cambiato, insomma, purtroppo non può cambiare, perché l'uomo è un individuo facilmente ricattabile, perché abbiamo criticato le scelte di Sibilla Aleramo in quanto lei, quando si trovò in difficoltà economiche, non si fece scrupolo di chiedere al Duce un sussidio. Come intellettuale, come poetessa, come rappresentante della classe colta italiana, era molto grave questa scelta, perché mettersi dalla parte del fascismo nel momento in cui il fascismo era all'apice, era al suo massimo acme, era una scelta che dichiarava in pratica la propria responsabilità morale e la propria collaborazione morale al potere. Vogliamo chiudere questa trasmissione in cui abbiamo visitato, abbiamo conosciuto meglio Sibilla Aleramo, l'abbiamo anche forse criticata più del necessario, perché in fondo l'essere umano, quando si trova in difficoltà, quando si trova nel bisogno, diventa molto più disponibile, no? Anche a lasciarsi calpestare dal punto di vista ideologico. E quindi non creiamo una colpa, non facciamo una colpa a questa donna più di quel tanto per il fatto di aver ceduto al fascismo e poi di essere passata sull'altro versante in età più matura, di essere passata dalla parte del Partito Comunista, perché poi anche il Partito Comunista lo abbiamo bene conosciuto, i traditori stanno dappertutto. Spero che non venga censurata questa parte del mio programma, ma è così che la penso io. La politica induce poi al tradimento, perché attraverso la politica poi si transita da una parte all'altra a seconda dei bisogni e delle esigenze personali del momento. Leggiamo qualche poesia in chiusura di Sibilla Aleramo, così la conosciamo anche come poetessa. Leggiamo questa poesia intitolata Ritmo. Ritrovata adolescenza, gioia del colore, occhi verdi di sole sul greto, scheggiato turchese immenso dell'onde, biondezza di cirri e di lupi, rosea gioia di tetti, colore, ritmo, come una bianconera rondine, l'anima ti solca. E ancora, son tanto brava lungo il giorno, comprendo, accetto, non piango, quasi imparo ad avere orgoglio, quasi fossi un uomo. Ma al primo brivido di viola in cielo, ogni diurno sostegno dispare. Tu mi sospiri lontano, sera, sera, dolce e mia. Sembrami d'aver fra le dita la stanchezza di tutta la terra, non son più che sguardo, sguardo sperduto e vene. Nuda nel sole ed immobile, frammento di natura, ti miro orante ed oprante, da te invasa, da te riassorbita. Sei tu che mi divinizzi, oh la mia divinità è che ti crea, artista, arte, spirito, tacitamente il seno respira. Chiarità notturna, chiarità notturna, volo d'ore bianche, disteso cielo, tendo la mia mano che vi stringe e v'offro, v'offro. Ci veda qualcuno, non me, ma sola la mia mano che vi tiene, ore fruscianti, grande e sereno, spiaggia d'astri. Brucio la mia vita, s'io mi muovo, s'io mi sollevo, tutto svanisce, tutto s'aggela, ma s'io resto così distesa, gli occhi chiusi, le labbra aureolate di brace, l'ardore della mia palma sul battito della mia gola, io brucio la mia vita, brucio la mia vita, il mio sangue si consuma nelle mie vene, io sento che si consuma solo nel ricordo d'un altro sangue, d'una voluttà data e provata dell'amore lontano che forse non ritroverò. Morte, mai sentita? Morte, mai sentita? Nella notte ti ho invocata piangendo e forse anche ridendo, per sedurti t'ho chiamata, ultima luce, speranza di due braccia accoglienti, un nome ancora da invocare, morte, madre, sorella, amata, una che mi prenda, una che mi voglia. Ed eri lontana, bianca e bella, s'io ti pensavo su altri reclina, s'io t'immaginavo intenta a baciar altri, altri certo non più di me dolenti, oppur creature felici. Morte, mai sentita? San che non sei accorsa? Nessuno certo t'implorava, quanto me, oh cara, quanto fu cara la vita, e tu chi sceglievi invece mia? Ma forse, forse da lontano hai trasalito, e ora non ti chiamo più. Stormi mi ventano dietro la fronte, aliante mondo, inespresso del mio pensiero, parole che furono visioni e ch'io ancora non dissi, amore che tutti comprende, e ruinati amori, e li risolleva, verità della mia vita, incompiuta missione che nell'alba mi riappare, che era il miracolo, ed io forse l'ho tradita, e forse, o morte, non venuta al mio richiamo delirante, mi raggiungerai nel fervore del ripreso canto, troncherai nella mia gola il canto, un giorno chiaro, ch'io mi rammenti, allora ch'io mi rammenti, come eri bella, come eri bella questa notte, morte sulle fronti che invece di me baciavi. Anche quest'ora passeran, quest'ora di spasimo, come passarono le mille di gioia, o fiore che avrei voluto soltanto baciare, o petto dolce dove imploravo festosamente la morte. Ma quest'ore che vivo di strazio son più generose ancora dell'altre gridanti felicità. Mi tendo a te che ho colpito, da lontano mi tendo, più pulsante di quando ridevamo nudi nel sole, la fronte più affocata, insaziata, dono d'angoscia, gemente, che pur anche si dissolverà, lungo di febbre ansito verso la tua pena. Tutti i miei capelli per addormirti da lungi. Abbiamo letto alcune liriche di Sibilla Aleramo, intense, forti. Sentite quanta pregnanza, quanta drammaticità, quanta sofferenza anche in queste poesie. E leggendo queste poesie pensavo che una delle motivazioni che spinse la Aleramo verso Campana fu una comune angoscia, un comune sentimento della vita intesa come dolore, come forte dolore, e sicuramente li accomunò i due artisti, i due poeti, un'identica intenzione drammatica che si collegava alla creatività di entrambi. E che cosa possiamo dire? Possiamo dire che le poesie di Sibilla Aleramo in qualche modo assomigliano, riprendono l'intensità, la forza, direi l'urlo, no? L'urlo proprio che esiste in Campana. Dobbiamo chiudere, cari amici ascoltatori, dobbiamo chiudere questi incontri tra Dino Campana e Sibilla Aleramo. Non c'è molto da aggiungere. La Aleramo ci ha lasciato una ricca produzione letteraria, tra romanzi, liriche, collaborazioni giornalistiche e diari. Tra gli scritti di maggior spicco, oltre al già citato Una donna, insomma, che poi è la sua opera, il suo romanzo più celebre, ci sono altri romanzi comunque della Aleramo. Uno che si intitola Il passaggio ed è del 1919, Il frustino del 1932, Le raccolte poetiche e momenti del 1921, Selva d'amore del 1947 e Luci della mia sera del 1956. La sua figura di donna e di artista ha impresso solchi profondi nella cultura e nella memoria. Lo testimoniano non solo le tante strade intitolate a suo nome in tutto il territorio italiano, ma anche l'interesse che la sua vicenda ha saputo ispirare a critici, studiosi, scrittori e artisti. Grande in particolare è stata nei suoi riguardi l'attenzione del cinema italiano, ma di questo abbiamo già parlato attraverso le due pellicole importanti, no? Inganni del 1985 e Un viaggio chiamato Amore del 2002. Ecco, vi invito a riguardare questi film, soprattutto Inganni, ve ne ho già parlato, del regista Faccini di Lerici La Spezia, un regista lericino del Golfo dei Poeti, che ha saputo trasportare sullo schermo, pensate, nel 1985, ancora un film girato su pellicola, quindi con dei costi molto elevati e delle problematiche che oggi col digitale non esistono più, un film che vale la pena di andare a cercare e di riguardare, perché mette a fuoco proprio in maniera molto chiara la vicenda umana di Dino Campana e la sua relazione con Sibilla Aleramo. A questo punto, cari amici ascoltatori, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.
Thank you.